diciamo, le lezioni sono organizzate un po' dal vicino al lontano, che anche vuol dire dal classico al moderno. E quindi tutto quello che vi dico oggi praticamente è astronomia settecentesca, che non vuol dire che non sia valido, perché i pianeti, la gravità ci sono sempre, anche se non li hanno scoperti recentemente. Diciamo, io vi do una brevissima panoramica sul sistema solare, così fenomenologicamente, però non ho tempo di andare nel dettaglio della descrizione dei pianeti, perché invece volevo dilungarmi un po' di più sulla parte di dinamica, che è forse quella più, non so se più interessante, però è un po' più complicata e insomma in un'ora non si può fare tutto. Allora, la luce così vi va bene o non vedete?
No, ma non voglio fare.
Così, ok.
Sì.
Ah, ok.
Così va bene.
D'accordo, allora quello di cui vi parlerò è una panoramica su come è fatto il sistema solare, perché questo è inevitabile. Poi le leggi del moto dei pianeti, essenzialmente le leggi di Keplero, la dinamica del moto dei pianeti, che diciamo rispetto al paragrafo precedente è una spiegazione delle leggi fisiche per cui il moto dei pianeti è così come, per cui il secondo capitolo è una parte descrittiva e il terzo capitolo invece è una parte dinamica, cioè che spiega per qual è il motivo fisico per cui i pianeti si muovono nel modo in cui si muovono. E poi l'ultima parte, che non so se avrò tempo di fare, è quello che riguarda la determinazione orbitale, cioè il problema inverso dello studio della legge dei pianeti, cioè una volta che si osserva un pianeta dire qual è la sua orbita, una volta capito che i pianeti si muovono su certe orbite, però ogni pianeta ha un'orbita diversa e come si fa a capire dalle osservazioni qual è l'orbita di ciascuno. Allora partiamo da una panoramica del sistema solare. Voi sapete che il sistema solare è formato dal Sole, che è al centro, più un certo numero di pianeti che, a seconda della definizione dei pianeti, prima erano 9, adesso sono 8, comunque sono dei corpi che non emettono luce propria e che si muovono su orbite intorno al Sole. Questo è un disegno schematico in scala, e voi vedete che le orbite sono quasi circolari, non sono veramente circolari perché vedremo poi che sono ellissi, quasi concentriche e di grandezze crescenti, dai pianeti più interni, Mercurio, Venere, Terra e Marte, fino ai più esterni, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Le orbite sono fatte in modo, diciamo, inanellate, tali che i pianeti principali non si scontrano mai tra di loro e non si avvicinano neanche mai troppo tra di loro, perché altrimenti, diciamo, questo è, se volete potete vederlo in un'ottica evolutiva, se fossero state, se le orbite avessero avuto degli incroci, i pianeti si sarebbero perturbati in modo che il sistema solare non è stabile, quindi essenzialmente sono rimaste solo le orbite che sono stabili dinamicamente. Allora, questo è un, siccome vedete che i pianeti interni sono in una regione molto piccola alla scala di questa figura in cui si vede tutto il sistema solare, qui c'è un disegno ingrandito solo dei pianeti interni, cioè fino a Marte, delle orbite dei pianeti interni. Per quel che riguarda le dimensioni, allora le distanze dal Sole, che sono grosso modo costanti, perché l'orbita è quasi circolare, quindi non è proprio la distanza dal Sole costante, ma approssimativamente sì. le distanze del Sole, vi dicevo, sono crescenti, vedete che c'è una progressione non lineare ma quasi geometrica, cioè la distanza tra i pianeti esterni è molto più grande quella dei pianeti interni. L'unità di misura qui è per definizione il raggio dell'orbita terrestre, che in astronomia viene chiamato unità astronomica e che corrisponde a circa 150 milioni di chilometri. Si usa quest'unità per non dover continuamente usare i milioni e i miliardi. E il periodo orbitale, anche questo è crescente dall'interno verso l'esterno. Vedete, in modo non proporzionale al semiasse maggiore, perché per esempio Giove ha una distanza dal Sole circa 5 volte quella della Terra, ma il periodo orbitale è quasi 12 volte quello della Terra. Vedremo dopo perché. Per quel che riguarda la giacitura delle orbite, le orbite sono quasi cerchi, quasi complanari, cioè appartengono tutte più o meno a uno stesso piano, con inclinazioni reciproche molto piccole, di pochi gradi. All'interno delle orbite dei pianeti esistono delle regioni che sono popolate da oggetti molto più piccoli dei pianeti, che sono gli asteroidi, di cui la maggior parte si trovano o in una fascia che viene chiamata per questo fascia principale degli asteroidi, intermedia tra le orbite di Marte e Giove. Anche qui vedete che le orbite sono inanellate, per cui gli asteroidi difficilmente scontrano e neppure si avvicinano né a Marte né a Giove, questa è una condizione di stabilità. Oppure altre due zone popolate di asteroidi sono sulla stessa orbita di Giove, però a una distanza lungo l'orbita di circa 60 gradi, in modo che alcuni precedono, alcuni seguono Giove sulla sua stessa orbita, con lo stesso periodo orbitale, in modo che non scontrano mai col pianeta, neanche se è vicino. Poi esiste un'altra regione, dunque tenete presente che questo è il sistema solare interno, questa è l'orbita di Giove. Adesso vediamo un disegno fatto in una scala diversa, in cui l'orbita di Giove è questa, e quindi stiamo guardando i pianeti più esterni a Giove. E oltre l'ultimo pianeta, l'ultimo vero pianeta del sistema solare, che è Nettuno, esiste una fascia popolata da un'altra classe di oggetti, che questa volta non sono rocciosi ma sono di composizione principalmente ghiacciata, che sono i progenitori delle comete, e che è stata scoperta, è stata ipotizzata per molto tempo ma scoperta solo negli ultimi anni, che è la cosiddetta fascia di Kuiper, dall'astronomo che l'ha per primo ipotizzata, oppure degli oggetti transnettuniani, perché sono oltre l'orbita di Nettuno. E Plutone, che una volta veniva considerato un pianeta, adesso si sa che è solo l'esempio più grande, forse neanche il più grande, uno dei più grandi comunque, di questa popolazione che è molto ricca. All'interno, io vi dicevo, i pianeti principali hanno orbite che non si intersecano, non si scontrano tra di loro, però all'interno delle orbite del sistema solare esistono dei corpi molto più piccoli dei pianeti, che hanno invece orbite che sono inanellate, quindi con quelle dei pianeti, nel senso che le intersecano, quindi possono avere incontri ravvicinati, anche collisioni. Penso tutti voi avete sentito parlare della probabilità di collisione di un asteroide con la Terra. Sono oggetti molto più piccoli dei pianeti principali, però esistono, e questo è un disegno disegno basato su dati reali. Ci sono le orbite dei pianeti più interni, Mercurio, Venere, Terra e Marte, con ogni punto è un asteroide conosciuto a una certa epoca del 2011, non mi ricordo quale. E vedete, in verde sono le orbite stabili, cioè quelle esterne all'orbita di Marte, che non intersecano i pianeti principali, mentre tutta questa popolazione rossa, e diciamo gli oggetti verdi attualmente conosciuti, sono circa 1 milione, quindi i punti sono così tanti che si fondono alla scala del disegno in una chiazza verde uniforme. In realtà sono punti. All'interno c'è una popolazione molto più piccola, perché è circa l'1% della popolazione totale degli asteroidi, però l'1% di 1 milione sono sempre tanti. E e questi sono quelli che hanno quelle orbite che vi ho fatto vedere prima, più allungate, e incrociano l'orbita dei pianeti. Voi dovete pensare ciascuno di questi come non un corpo che si muove intorno al Sole alla distanza a cui è adesso, ma un corpo che ha un'orbita allungata e quindi la sua distanza dal Sole cambia continuamente e incrocia l'orbita dei pianeti. Questi sono gli oggetti transnettuniani, invece, lo stesso disegno per gli oggetti transnettuniani e alcune comete. Finisco qui questa breve panoramica, perché la cosa più importante di oggi invece è capire quali sono le leggi che regolano il moto dei pianeti. E voi sapete, sono state scoperte da Keplero. Sono state scoperte in un modo piuttosto empirico, cioè non parlo di Copernico, che è il primo a aver descritto il sistema solare come un insieme di corpi che si muovono attorno al Sole invece che alla Terra, perché quello che mi interessa qui adesso è qual è la forma delle orbite, e Copernico questo non l'ha ancora detto, continuava a ritenere le orbite come approssimativamente circolari più delle perturbazioni rispetto al moto circolare. Il primo che ha descritto geometricamente in modo esatto le orbite come ellissi è stato Keplero, e l'ha fatto in un modo, la sua scoperta è stata estremamente empirica, perché lui si basava su un'enorme quantità di dati, di misurazioni proprio fatte dal suo maestro Tycho Brahe, che nel corso degli anni ha misurato la posizione dei pianeti, soprattutto di Marte, con grande precisione per il tempo. E quindi Keplero aveva questo database, diremo oggi, di posizioni molto precise, che gli ha permesso di verificare quale fosse il moto reale, e ha subito visto, ma questo lo sapevano già i suoi contemporanei, che i cerchi non andavano bene. E Keplero descrive proprio nella sua opera come ha provato tutta una serie, cioè si è accorto subito che il cerchio non andava bene e quindi la forma dell'orbita era più o meno ovale, però ovale è un termine un po' ambiguo, e quindi ha provato varie forme di ovale finché ha trovato che l'ellisse funzionava, e quindi la sua scoperta è stata essenzialmente empirica. E Keplero ha condensato, diciamo, questo studio che ha fatto della cinematica dei pianeti nelle sue famose tre leggi, in cui dice: prima legge, l'orbita di un pianeta è un'ellisse di cui il Sole occupa uno dei fuochi. Allora, l'ellisse è una figura ovale particolare, perché può essere geometricamente può essere considerata un cerchio schiacciato, che questa è una descrizione matematicamente molto precisa, perché è esattamente la figura che voi vedete in prospettiva quando guardate un cerchio, non ortogonalmente al piano in cui è, ma inclinando il piano di un certo angolo. La figura proiettata di un cerchio visto diciamo con un'inclinazione del piano rispetto alla linea di vista è un'ellisse, e il fuoco è un punto all'interno dell'ellisse che ha certe proprietà matematiche che qui adesso non vi sto a descrivere, però diciamo tutta questa parte geometrica era conosciuta già dagli antichi greci, quindi Keplero non ha inventato nulla, ha solo trovato che andava bene per descrivere le traiettorie dei pianeti. In particolare l'ellisse è lo schiacciamento dell'ellisse, è descritta da un parametro matematico che viene chiamato eccentricità, che vale 0 quando l'ellisse non è schiacciata per nulla, quindi se guardate il cerchio esattamente in senso ortogonale al suo piano. Man mano che ruotate il cerchio sempre più di taglio, la figura proiettata è un'ellisse che ha un'eccentricità sempre più grande, fino a quando arrivate a 1, qui non vi ho scritto 1, la vedete di taglio, e quindi l'ellisse si riduce a una figura rettilinea. e diciamo tutte queste e man mano che il cerchio dell'isse si schiaccia, l'eccentricità passa da 0 a 1, la posizione del fuoco, per ragioni geometriche che non ho tempo qui di spiegarvi, si allontana sempre più dal centro. Nel cerchio il fuoco coincide col centro, man mano che l'eccentricità aumenta, il fuoco si sposta più verso, sempre più verso il, diciamo, la, non si può chiamare circonferenza, ma il perimetro dell'ellisse. Seconda legge di Keplero dice, va bene, la traiettoria di un pianeta è un'ellisse, ma in che modo il pianeta percorre questa ellisse? Con una velocità che non è costante lungo l'ellisse, ma che varia, e in particolare è più grande la velocità quando il pianeta si trova vicino al fuoco, cioè vicino al Sole, ed è più piccola quando si trova lontano dal Sole. E queste variazioni, accelerazione e cioè velocità più grande e più piccola, avvengono in modo che l'area diciamo descritta dal raggio vettore. Il raggio vettore è un termine tecnico per dire solo il segmento che collega il Sole con il pianeta. L'area descritta dal raggio vettore aumenta proporzionalmente nel tempo, e quindi prendendo questo esempio, siccome queste due aree A Sole B e D Sole C sono uguali, questo significa che il pianeta percorre nello stesso tempo questo tratto CD nello stesso tempo in cui impiega a percorrere questo tratto AB. E cioè, ci vuole una bella immaginazione per trovare una legge del genere che non è per nulla cioè descritta così geometricamente è molto macchinosa. Però Keplero si è accorto che è la legge che veramente i pianeti seguivano.
E quindi accelera?
Accelera quando è vicino al Sole. E poi decelera man mano che si allontana. Ha la sua velocità minima nel punto più lontano dal Sole, che si chiama afelio, e la sua velocità massima nel punto più vicino al Sole, che si chiama perielio. Naturalmente, mi dimenticavo di dire, il fatto che l'orbita è un'ellisse come conseguenza implicita dice anche che l'orbita si svolge in un piano, e anche questo non è una cosa a priori diciamo scontata, perché il pianeta potrebbe anche fare una figura strana tridimensionale, mentre invece questo però lo sapevano già gli antichi, parlavano di cerchio, che quindi è sempre una figura piana. La terza legge di Keplero, interrompetemi pure se dico cose che non capite, e se volete che spieghi di più un concetto. La terza legge di Keplero dice, appunto, richiamando la tabella che vi facevo vedere prima, qual è la relazione tra distanza media del pianeta dal Sole, che d'ora in poi chiameremo semiasse maggiore, cioè la metà del lato della dimensione più grande dell'ellisse, perché siccome l'ellisse non è un cerchio non si può parlare propriamente di raggio, ma esistono due dimensioni, il semiasse maggiore e il semiasse minore. Il semiasse in realtà è la distanza del perimetro dal centro, quindi il semiasse è metà del diametro dell'ellisse in una delle due dimensioni, la dimensione più grande, il semiasse maggiore, la dimensione più piccola, il semiasse minore. Quindi le orbite vengono caratterizzate da questa che qui chiamo semplicemente distanza dal Sole, ma in realtà in senso più preciso sarebbe semiasse maggiore. E voi vedete che, diciamo, man mano qui i pianeti sono ordinati per ordine di distanza dal Sole, semiasse maggiore, man mano che il semiasse maggiore aumenta, aumenta anche il periodo orbitale, ma non in modo proporzionale al semiasse maggiore, come vi dicevo prima. E Keplero ha trovato la relazione tra queste due quantità, distanza dal Sole e periodo orbitale, e ha trovato che è poi esprimibile attraverso questa equazione. I quadrati dei periodi di rivoluzione sono direttamente proporzionale ai cubi del semiasse maggiore. Keplero non sapeva perché, però questo funziona. Cioè questo vuol dire, vabbè, questo è il disegno del pianeta interno che va più veloce, pianeta esterno che va più lento. Allora, passiamo alla parte forse più interessante, che è come mai i pianeti si muovono così. Già Keplero ha provato a dare delle spiegazioni fisiche. Quella che vi ho detto fino adesso è solo una descrizione geometrica. Lui ha visto che succede così e lo descrive. Ma per qual motivo si muovono in un modo così strano? Anche strano e tutto sommato però molto preciso, perché seguono delle leggi che sono, diciamo, possono essere considerate non intuitive, ma... chissà se funziona questo. Ma sono seguite con un altro grado di precisione, perché Keplero ha verificato che con le osservazioni di Tycho Brahe tutto tornava a livello del minuto d'arco, cioè della sessantesima parte di un grado, che era il limite di precisione delle osservazioni di Tycho Brahe. Allora, per capire, Keplero ha provato a dare una spiegazione, ma purtroppo la fisica dei tempi di Keplero era tale per cui era impossibile dare una spiegazione, perché Keplero si basava ancora su una fisica aristotelica e c'è stato bisogno dell'opera di Galileo che ha cambiato la conoscenza di come si muovono i corpi rispetto a quello che si pensava prima, e solo quando è avvenuto questo cambiamento si è potuto comprendere perché i pianeti si muovono così. E essenzialmente la meccanica aristotelica si basava su concetti tipo il luogo naturale di un corpo, e il luogo naturale dei corpi terrestri è il centro della Terra, quindi tutti tendono ad andare verso il centro della Terra. Il luogo naturale dei corpi aerei è il cielo, quindi i corpi aerei tendono a salire verso il cielo. E tutto questo, diciamo, erano spiegazioni qualitative, cioè non c'erano, non venivano formulate leggi del moto, e la cosa peggiore è che prevedevano che lo stato naturale di un corpo fosse la quiete. Quando un corpo raggiunge il suo luogo naturale si ferma, e per farlo muovere dal suo luogo naturale occorre applicare una forza, cioè un'azione in qualche modo violenta che lo toglie dal suo luogo naturale. Il che vuol dire che per Aristotele l'effetto della forza era la velocità. Se io lascio un oggetto a se stesso sta fermo, se io comincio a applicare una forza a spingerlo si muove, quando smetto di spingerlo non si muove più. E questo, diciamo, è un concetto sbagliato che sembra naturale in un mondo dominato dalle forze d'attrito, perché questo oggetto sappiamo adesso che si ferma perché ci sono forze d'attrito sul tavolo che lo fermano, quindi non è che la forza quando smette la forza che io gli imprimo l'oggetto si ferma naturalmente, ci sono altre forze che sono trasmesse dal tavolo che fanno sì che si fermi. E quindi la cosa fondamentale, il concetto fondamentale è stato il passare alla meccanica galileiana, e qui Galileo è stato un genio, perché ha scoperto queste leggi e le descrive con una chiarezza che poi per secoli nessuno ha più avuto, neppure Newton. Leggere le opere di Galileo è veramente un'apertura del cervello, perché lui descrive questi fenomeni e li spiega in un modo che sembrano estremamente semplici. Peccato che all'epoca le ha trovate lui e nessun altro prima di lui ci aveva pensato. E allora il passaggio è stato al concetto di inerzia, cioè ogni oggetto si muove, permane nel suo stato di moto rettilineo uniforme o di quiete, che però a questo punto è solo un caso particolare del moto rettilineo uniforme in cui la velocità è uguale a zero, fin quando non viene perturbato nessun moto rettilineo uniforme. Cioè l'idea di Galileo, che è stata poi verificata di tutta una serie di esperimenti fatti sia da lui che dopo di lui, è che la forza non produce movimento, ma produce una variazione di movimento. Cioè se un corpo non è soggetto a nessuna forza, nessuna perturbazione esterna, non è detto che stia fermo. Se prima stava fermo, continua a essere fermo. Se prima si stava muovendo, continua a muoversi. L'effetto di una forza non è di produrre la velocità, ma di cambiare la velocità che il corpo ha. E può essere un cambiamento che porta il corpo a fermarsi, se la forza è contraria alla direzione del moto, oppure che lo porta a accelerare. Per di più, Galileo ha formulato questa legge in senso qualitativo, cioè ha dato una... cioè ha scoperto che la forza misurata in certi modi, che poi ha inventato lui come si fa a misurare, è proporzionale all'accelerazione che produce, cioè alla variazione di velocità nell'unità di tempo. E allora facciamo alcuni esempi di come questo avviene. Il caso più semplice è quello di un oggetto isolato. La forza vale zero e quindi l'accelerazione che il corpo subisce uguale a zero. Accelerazione vuol dire variazione di velocità. Se la variazione di velocità è uguale a zero, il corpo continua a muoversi con la velocità che aveva e continuerà così fino alla fine del mondo, se qualcosa non interviene a variare la sua velocità. Quindi questa, diciamo, forza uguale a zero è un caso particolare della legge di forza proporzionale all'accelerazione, che poi è sempre il principio di inerzia. Quindi il moto risultante per un oggetto che non è soggetto a forze è il moto rettilineo uniforme. Tutti gli esperimenti che Galileo ha fatto con le palline che rotolavano su piani sempre più lisci, e ovviamente nella realtà questo un sistema completamente isolato può essere realizzato solo entro una certa approssimazione. Un altro esempio semplice di traiettoria è supponendo che la forza sia costante. Allora, se la forza è costante, anche l'accelerazione è costante, e quindi la variazione di velocità nel tempo è costante. La velocità continua a aumentare o a diminuire in modo proporzionale al tempo che scorre. E quindi qui si tratta di moto uniformemente accelerato. E il caso più semplice è la caduta di un grave. Qui Galileo comincia già a occuparsi di gravità, ha verificato che la forza di gravità è sempre la stessa, diretta verso il basso, e è sempre uguale in tutti i luoghi della Terra, più o meno, e quindi è una forza costante che provoca in tutti gli oggetti un'accelerazione che non è proprio così, ma adesso facciamo finta che sia arrotondando il numero 10 metri al secondo quadrato per fare i calcoli più semplicemente. 10 metri al secondo quadrato vuol dire che ogni secondo che passa un oggetto in caduta libera aumenta la sua velocità di 10 metri al secondo. 10 metri al secondo ogni secondo. E quindi se comincio, diciamo, faccio cadere un oggetto qui
senza attrito,
sì. Qui avrei dovuto usare un oggetto più pesante, perché in questo, diciamo, l'attrito dell'aria non è considerato in questa. All'inizio io lo lascio cadere, quindi la sua velocità è zero, poi quando lo lascio all'azione della gravità comincia ad andare verso il basso, dopo un secondo la sua velocità verso il basso è di 10 metri al secondo, dopo due secondi 20 metri al secondo e così via. E quindi questo si può esprimere come velocità uguale alla velocità iniziale, che in questo caso era zero, più l'accelerazione moltiplicata per il tempo, 10 metri al secondo per il tempo fa 10 metri, scusate, al secondo quadrato, per il tempo, dopo un secondo fa 10, dopo due secondi fa 20, eccetera, eccetera. E la distanza percorsa ovviamente aumenta in un modo molto più rapido che linearmente, aumenta quadraticamente. Qui non sto tanto a darvi dei particolari, però essenzialmente, siccome la velocità aumenta linearmente, proporzionalmente al tempo che scorre, lo spazio percorso aumenta più velocemente che linearmente, perché diciamo man mano che il tempo passa l'oggetto va avanti non solo per la velocità che ha, ma anche per quella che continua a acquisire, perché sta accelerando, e quindi andando avanti nel tempo il moto diventa sempre più rapido, e questo è il motivo per cui la distanza percorsa non è proporzionale al tempo ma al quadrato del tempo. Sto dicendo le cose un po' in soldoni per sintetizzare.
Come dire, sì. Volevo tornare un momentino al principio di Nenzia, ma dite che un oggetto persevera, per esempio, che è portato di volto finché non interviene. Sì. Ma all'inizio, come l'ha avuto questo di volto l'oggetto?
Dalle interazioni che ha avuto precedentemente. Cioè, l'inizio, che cos'è l'inizio? Perché un pianeta, per esempio, si muove così perché è sotto l'azione della gravità. Probabilmente bisognerebbe seguire la sua storia da quando il pianeta si è formato, eccetera, eccetera. Cioè, se io faccio degli esempi di oggetti in laboratorio, posso dire che l'inizio è quando io lancio l'oggetto, perché prima lo sto tenendo in mano, quindi per definizione non ha nessuna velocità, perché sto costringendo la velocità a quella che gli do io. E dopodiché, l'inizio si può dire è il momento in cui agiscono solo le forze che sta considerando come quelle che agiscono sul corpo, cioè nel caso dell'oggetto che lancio è quando si stacca dalla mia mano, perché non riesco tanto a modellare la forza che gli sto dando con la mano, e invece riesco a modellare la traiettoria che ha per effetto della gravità, che so essere una forza costante. In altri casi l'inizio è un po' più difficile da... naturalmente l'esempio precedente è l'esempio di un oggetto che parte con velocità zero, però l'oggetto potrebbe partire con velocità che non è zero, e quindi diciamo se io lancio un oggetto verso l'alto, la velocità iniziale è una certa velocità, supponiamo 20 metri al secondo, e comincia a essere decelerata perché io l'ho lanciata in direzione opposta alla gravità, quindi la gravità frena l'oggetto sempre in modo proporzionale al tempo, quindi la sua velocità con lo scorrere del tempo diminuisce fino a che a una certa altezza diventa zero e poi comincia a cadere. Esattamente lo stesso fenomeno di prima, tranne che c'era una certa velocità. Se l'oggetto si muove nello spazio, non solo verticalmente e orizzontalmente, succede una quello che succede è che il moto dell'oggetto è la composizione di due moti diversi, un moto verticale che è quello accelerato perché in senso verticale agisce la forza di gravità, in più c'è un moto orizzontale che non è accelerato perché ed è lo stesso moto che avrebbe il proiettile se non ci fosse la forza di gravità. Se io sparo un proiettile lontano da qualsiasi influenza esterna, dicevamo che si muove di moto rettilineo uniforme, come in questo caso. E quello che succede è che la componente orizzontale del moto continua anche nel caso in cui ci sia la gravità, siccome la gravità agisce in direzione verticale, la componente orizzontale del moto è ancora un moto rettilineo uniforme. Quindi quello che succede è che bisogna comporre un moto verso il basso che è uniformemente accelerato con un moto laterale, se io do al proiettile anche una una velocità orizzontale, e quindi la traiettoria dell'oggetto come risultato è una parabola, cioè uno spostamento orizzontale a velocità costante a cui è sovrapposto uno spostamento verso il basso a velocità crescente proporzionalmente al tempo. E questo, diciamo, è disegnato in questo grafico in cui vedete che la componente orizzontale della velocità rimane sempre la stessa, mentre quella verticale viene influenzata dalla forza di gravità, quindi in questo caso l'oggetto è lanciato verso l'alto, la velocità verticale prima si riduce, a un certo punto diventa zero e poi comincia a... La composizione di questi moti, uno orizzontale a velocità costante e uno verticale a velocità uniformemente accelerata, è descritta da una figura geometrica che si chiama parabola. E qui vedete un esempio di parabola tratto dal vero. Essenzialmente le particelle d'acqua che compongono il getto sono sottoposte alla forza di gravità e quindi la componente orizzontale non viene influenzata, quella verticale sì. Allora, tutto questo praticamente l'ha scoperto Galileo, e tra l'altro una conseguenza che Galileo ricava da questo con una lucidità estrema e che è diciamo riportata in questo brano che non vi leggo ma di cui vi spiego il senso approssimativo, è il principio di relatività del moto, perché se il movimento di un, cioè se le forze producono una variazione di velocità degli oggetti e non una velocità, ciò significa che la velocità in sé non ha un significato fisico, perché se io ho un corpo isolato può avere una velocità zero, cioè essere in quiete, o avere una velocità uniforme, moto rettilineo uniforme. Se un altro osservatore si muove di un moto rettilineo uniforme rispetto all'oggetto, lo vede sempre in moto rettilineo uniforme, quindi la sua descrizione della realtà fisica di quell'oggetto non cambia. Cambia la velocità, ma è un cambiamento puramente cinematico, perché non implica un cambiamento del sistema di forze che agisce sull'oggetto. Se io, diciamo, lancio un oggetto verso l'alto muovendomi mentre cammino, non lo faccio perché questo si rompe. Quello che voi vedete è che io lo lancio verso l'alto e questo ha una velocità verso l'alto che gli do e ha anche una velocità orizzontale perché io lo lancio mentre sto camminando. Quindi quello che voi vedete è un moto parabolico. Se io che mi muovo di moto rettilineo uniforme descrivo il moto di questo oggetto, non vedo nessuna parabola, vedo semplicemente un oggetto che va verso l'alto e poi va verso il basso. Galileo ha capito che questi due punti di vista sono ugualmente legittimi e non cambiano la realtà fisica, perché sia voi che io vediamo un'accelerazione che va verso il basso, la componente orizzontale che è una velocità costante oppure nessuna velocità è un fatto puramente contingente legato al mio sistema di riferimento. E quindi il principio di relatività galileiano è che diciamo, osservatori che si muovono tra loro di moto rettilineo uniforme descrivono il mondo nello stesso modo. Rinserratevi nella maggiore delle stanze, osservate mosche, farfalle, eccetera, in una stanza di una nave, e qualsiasi osservazione voi fate all'interno di questa stanza non vi dirà mai se la nave è ferma o si sta muovendo, basta che si stia muovendo di moto rettilineo uniforme. E se invece accelera o decelera è un'altra cosa. Se una macchina accelera e decelera, voi sentite una forza verso il davanti o verso l'indietro, ma se la macchina si muove di moto rettilineo uniforme, l'unico modo che voi avete per capire che la macchina si sposta non è un modo dinamico, cioè legato alle forze che agiscono all'interno del vostro ambiente, ma un modo puramente cinematico, perché voi vedete che altre cose si spostano. però nello stesso modo in cui voi dite che la macchina si muove rispetto al terreno, potreste dire che il terreno si muove rispetto alla macchina. Dal punto di vista fisico le due descrizioni sono equivalenti, perché richiedono lo stesso sistema di forze. Allora, a questo punto il passaggio dalla descrizione del moto dei gravi sulla Terra alla descrizione del moto dei pianeti era piuttosto facile, tra virgolette, mancava solo un ingrediente che ha introdotto Newton e che è la legge di gravitazione universale, cioè nel nostro ambiente la gravità è una forza costante uguale, quasi uguale in tutti i posti del mondo, diretta verso il basso. Se io mi allontano molto dal nostro ambiente, cosa succede? La gravità è ancora costante? No, Newton ha trovato che la forza di gravità è una forza universale che attrae tra di loro qualsiasi coppia di oggetti e che ha una formulazione molto semplice, cioè l'accelerazione prodotta dalla forza di gravità è proporzionale a una costante universale, che adesso chiamiamo costante di Newton, alla massa dell'oggetto che attrae, è inversamente proporzionale al quadrato della distanza dall'oggetto stesso. Quindi la gravità sulla superficie della Terra è un caso particolare di questo: tutti gli oggetti sono attratti verso il centro della Terra e il fatto che la gravità ci sembra uguale in tutti i punti del mondo è semplicemente dovuta al fatto che la distanza della superficie terrestre dal centro della Terra è più o meno uguale in tutti i punti. Quindi la gravità è verso il basso solo perché è verso il centro della Terra. Se questo lo estrapoliamo ai pianeti, però non è più vero, i pianeti variano di distanza tra di loro, ma nel corso della loro orbita, e quindi bisogna tener conto di queste variazioni di distanza che provocano anche una variazione dell'accelerazione di gravità. Allora, questo cambiamento di prospettiva da una gravità costante in un ambiente terrestre, una gravità che varia con l'inverso del quadrato della distanza, è quello che introduce una complessità matematica notevole nel trattamento del moto, e che è l'aver capito come risolvere questa complessità matematica è uno dei delle scoperte più grandi che ha fatto Newton, e cercherò di spiegarvi perché. Ma prima vi devo dire una cosa, ve lo spiego però sulla lavagna, perché facendo una figura sul computer viene più. Ma prima di dirvi questo, cioè a questo punto vi dovrebbe essere chiaro perché Keplero non poteva capire la traiettoria dei pianeti, perché se per Keplero la velocità, la forza produce la velocità, se il pianeta si muove su un'orbita quasi circolare c'è bisogno di una forza che spinga il pianeta da dietro e continui a spingerlo in senso circolare, e che prima ha proprio fatto questo, ha cercato di, ovviamente siccome tutti i pianeti si muovono intorno al Sole, già lui capiva che in qualche modo la forza che spinge i pianeti deve originarsi dal Sole. Però deve essere una forza che agisce, che prima diceva, a spirale, cioè il Sole gira magari, produce delle forze che spingono i pianeti nel senso della rotazione del Sole, che insomma non è riuscito mai a trovare nulla di sensato. Mentre invece, se voi assumete che è la forza produce una variazione di velocità, allora immediatamente capite che è un'attrazione che può produrre l'orbita circolare, perché mentre il pianeta si muoverebbe in moto rettilineo uniforme, deve deviare verso il Sole, quindi l'unico modo che il Sole ha di deviarlo verso di sé è attrarlo. Quindi quello che Newton poteva capire del moto dei pianeti e che Kepler non poteva capire è che la forza che regola il moto dei pianeti deve essere un'attrazione verso il Sole, non una forza che li spinge in circolo. E questa è diciamo, la differenza fondamentale. Quindi poi Newton ci ha messo una matematica di un livello così elevato che non esisteva al tempo e che ha dovuto inventarsi lui. Perché ha dovuto inventarsi lui? Perché partiamo dall'esempio di un pianeta che si sta muovendo diciamo, con una certa velocità iniziale. Se il pianeta fosse isolato, quindi se non ci fosse il Sole, continuerebbe a muoversi con questa velocità con un moto rettilineo uniforme per sempre. Però c'è il Sole che lo attrae con una, diciamo, una forza di attrazione che si può calcolare, perché è data dalla massa del Sole e dall'inverso del quadrato della distanza. Supponiamo di sapere qual è la distanza del pianeta, quindi posso calcolare qual è questa accelerazione. Supponiamo che questa accelerazione sia costante per un certo periodo di tempo e quindi il moto del pianeta che avviene in questa direzione, alla fine del tempo trascorso per portare il pianeta da qui a qui, la sua velocità sarà diversa perché l'accelerazione agito per un certo tempo e quindi accelerazione per tempo provoca una variazione di velocità che è in direzione del Sole e quindi in questo punto la velocità del pianeta non sarà più questa ma sarà questa, quindi da qui in poi il pianeta va avanti su una velocità che non è parallela a quella che aveva all'inizio ma più un po' spostata verso il Sole. Allora, il concetto è esattamente questo, non c'è nulla di più complicato. La cosa complicata è trovare la legge esatta che genera la traiettoria che il pianeta percorre a partire da questa legge dell'inverso del quadrato della distanza. E qui è dove è intervenuto Newton. Perché io vi ho fatto questo esempio, diciamo, a un certo punto vi ho detto, supponiamo che la forza, l'accelerazione sia costante per un certo periodo di tempo, ma questo non può essere vero, perché mentre il pianeta si sta spostando, la sua posizione rispetto al Sole cambia e quindi cambia sia l'entità dell'accelerazione che la sua direzione. E allora il problema di Newton era capire come si può trovare come cambia la velocità soggetta a un'accelerazione che cambia nel tempo e quindi non posso più dire variazione di velocità uguale accelerazione per tempo, ma devo fare una cosa molto più complicata, una serie di passi sempre più piccoli, infinitesimamente più piccoli, per ricostruire questi piccoli cambiamenti legati ai successivi cambiamenti di posizione del pianeta. E questo è, diciamo, per fare questo Newton ha inventato quello che attualmente chiamiamo calcolo infinitesimale oppure calcolo differenziale integrale, che diciamo, è uno strumento matematico estremamente più raffinato di quelli disponibili all'epoca, non solo Newton, anche Leibniz, però è venuto fuori dall'analisi di questo tipo di problemi. Notate che la cosa peggiore, cioè non è solo che l'accelerazione cambia man mano che il pianeta si sposta, ma come cambia l'accelerazione? Per sapere come cambia l'accelerazione devo sapere dove sta andando il pianeta, ma dove sta andando il pianeta dipende da qual è la sua velocità, che dipende dall'accelerazione che ha. E quindi l'accelerazione che il pianeta subisce dipende dalla traiettoria che sta seguendo, che a sua volta è influenzata dall'accelerazione che ha avuto negli istanti precedenti. Matematicamente è un problema molto complesso e non vi sto a spiegare il, diciamo, se voi studiaste calcolo differenziale integrale, questa è una cosa che è piuttosto semplice per uno studente del secondo anno di matematica o di fisica all'università. E per Newton era la frontiera della scienza matematica di allora. Notate che il problema è solamente matematico, cioè tutta la fisica del problema è racchiusa in questa equazione che è molto semplice, cioè come la descrizione della forza che produce il moto è molto semplice. Il difficile è capire qual è la forma della traiettoria che questa, legge di forza semplice produce. E questo è un problema matematico piuttosto complesso. All'epoca di Newton era estremamente complesso. E allora, io non vi posso spiegare i dettagli matematici, ma quello che Newton ha trovato è che se si suppone che la legge di forza che agisce sul pianeta, quindi l'accelerazione, sia questa, quella che lui aveva trovato indipendentemente come legge di gravitazione universale. Lui l'ha trovata, per esempio, calcolando l'accelerazione della Luna nella sua orbita intorno alla Terra e confrontandola con l'accelerazione che osservava per i gravi che cadono verso il centro della Terra alla nostra distanza. E ho visto che effettivamente l'accelerazione della Luna, il rapporto tra l'accelerazione della Luna e l'accelerazione di della mela che cade qua è esattamente uguale al quadrato del rapporto della distanza della Luna della distanza della mela dal centro della Terra. E quindi, diciamo, la legge di forza è stata trovata indipendentemente. Assumendo questa legge di forza, con una serie di deduzioni matematiche basate su strumenti che Newton stesso si è costruito, Newton è arrivato a dimostrare che se la legge di forza è questo, i pianeti per forza devono seguire le leggi di Keplero. Cioè, ha trovato matematicamente le tre leggi di Keplero a partire da questa equazione. E qui, diciamo, no, qui c'era una spiegazione se non avevo la lavagna. Che è la stessa cosa che vi ho spiegato. D'accordo, tutta la scienza astronomica settecentesca e ottocentesca è la fioritura di questa linea di ricerca inaugurata da Galileo e Newton. E forse noi adesso non ci rendiamo conto dello shock culturale che questo ha prodotto, perché si è passati dal vedere il cielo come una cosa irraggiungibile, con dei pianeti che prima seguivano delle leggi che erano semi-empiriche, poi con Keplero delle leggi che erano matematiche e quindi la traiettoria era prevedibile, però delle leggi che non si sapeva da dove venivano, a capire che tutto il moto dei pianeti è semplicemente una conseguenza della legge di gravità. Insomma, è come aver capito che tutto l'universo segue, perché allora il sistema solare era tutto l'universo, segue le stesse leggi che regolano il moto dei corpi sulla Terra. E quindi, non solo, ma aver trovato anche gli strumenti matematici che a partire da queste leggi molto semplici permettono di prevedere la posizione futura dei pianeti con un'estrema precisione. Tutto il Settecento e parte dell'Ottocento è stato uno sviluppo di metodi matematici sempre più sofisticati per trattare questo problema, perché io adesso vi ho detto solo una parte della storia, ma quello che succede è che le leggi di Keplero, e Keplero stesso se ne era reso conto, sono solo un'approssimazione della realtà, che da un punto di vista matematico, questo l'ha dimostrato Newton, corrispondono all'approssimazione del cosiddetto problema dei due corpi, cioè un universo in cui esiste solo un pianeta e solo una stella che lo attira. Allora, se questo è vero, e Newton l'ha dimostrato, il pianeta deve seguire le leggi di Keplero. E il nostro sistema solare è quasi così, perché i pianeti hanno una massa molto più piccola di quella del Sole. Il pianeta più grande, Giove, ha una massa che è un millesimo di quella del Sole. E quindi in prima approssimazione si può trascurare, quando si studia il moto della Terra, per esempio, si può considerare solo l'attrazione del Sole e trascurare quella di Giove, che è mille volte più piccola. Però se si vogliono fare le cose precise non si può più trascurare. Allora, quello che succede è che quando si tiene conto anche delle attrazioni gravitazionali mutue tra tutti gli altri oggetti che appartengono al Sistema Solare, le cose diventano molto più complicate. Le leggi di Keplero non valgono più, o perlomeno valgono solo in un modo approssimato, quindi diciamo matematicamente approssimato vuol dire che non valgono, perché la matematica o è così o non è così. E quindi questa situazione la potete descrivere dicendo o che i pianeti non seguono più orbite ellittiche, orbite in astronomia kepleriano è sinonimo di ellittico quando è riferito un'orbita, perché le leggi di Keplero prescrivono un'orbita ellittica, oppure che, detto in un altro modo, che è diverso solo a parole, però in sostanza è la stessa cosa, i pianeti seguono delle orbite ellittiche in cui però la forma dell'ellisse si modifica nel tempo, che è come dire che la traiettoria non è veramente ellittica. E tutta la scienza, a questo punto devo dire, più matematica che astronomica, cioè una matematica che naturalmente è nata per essere applicata all'astronomia e aveva come scopo la previsione del movimento dei pianeti, però si tratta sempre di metodi matematici, del Settecento è cercare di estendere lo studio fatto da Newton sulle orbite, che teneva conto solo dell'attrazione del corpo principale del Sole, cercando di modellare invece anche le perturbazioni che derivano dagli altri pianeti. E questo, se il problema di Newton era complesso, questo è estremamente più complesso. E vabbè, qui ci sarebbe la storia di tutta la matematica settecentesca, ottocentesca, Laplace, Lagrange, fino a Poincaré, che hanno studiato questo tipo di problemi. Io naturalmente qui non vi dico nulla se non farvi vedere alcuni degli effetti che sono dovuti alle perturbazioni planetarie. Per esempio, uno degli effetti è quello della precessione dell'orbita, cioè mentre l'orbita, il moto kepleriano prevede un'ellisse. Un'ellisse vuol dire una figura che è ferma nello spazio. Il pianeta continua a percorrere la stessa ellisse un numero infinito di volte. Invece, a causa delle perturbazioni planetarie, l'ellisse, potete pensare che il pianeta percorre sempre un'ellisse, ma l'ellisse sta ruotando poco a poco nello spazio. Il che, voi capite, un altro modo per dire che non è veramente un'ellisse, perché è una specie di spirale che continua, diciamo, per tempi molto brevi è simile a un'ellisse, però diventa una traiettoria non chiusa, ovviamente. Se poi considerate oggetti ancora più perturbati dall'attrazione di altri pianeti, per esempio gli asteroidi che si avvicinano ai pianeti principali, che possono avere incontri ravvicinati, si hanno comportamenti ancora più strani. Per esempio questo è il grafico della variazione nel tempo del semiasse maggiore di un asteroide, e vedete che diciamo il comportamento, semiasse maggiore vuol dire la distanza media dal Sole, quindi l'asteroide percorre approssimativamente un'ellisse che però continua a cambiare, e soprattutto ci sono degli eventi in cui ci sono degli scatti abbastanza bruschi di distanza dal Sole, cioè passa essenzialmente l'asteroide da un'ellisse a un'altra, e questi avvengono in coincidenza degli incontri ravvicinati che l'asteroide ha con dei pianeti, e quindi passando vicino a un pianeta ovviamente l'attrazione di quel pianeta diventa più forte e produce un cambiamento dell'orbita che è più forte di quello che diciamo che è meglio nel resto del suo mondo. Devo iniziare un nuovo argomento, se avete domande o... Ho ancora un quarto d'ora. Se avete domande o osservazioni su questa prima parte, cioè prima, seconda e terza.
Una domanda
sì.
Sulla velocità orbitale,
sì.
Nel senso che il sistema solare, tutti i sistemi, è, per virgolette, in equilibrio, non ci sono pianeti che vengono tirati verso il Sole o che scappano dal sistema stesso, ma hanno velocità tali per cui la cosa rimane, diciamo, praticamente in equilibrio.
Diciamo, l'equilibrio è una conseguenza delle leggi del moto, cioè io adesso non posso dimostrarvi che a partire dal GM su R quadro si arriva a un'ellisse, a una traiettoria ellittica, però lei capisce che se l'unica traiettoria che un oggetto può percorrere basandosi su questa legge di forze è l'ellisse, è una traiettoria stabile. Perché la forza spinge il pianeta su una traiettoria che rimane immutabile fino alla fine dei tempi.
Anche con una velocità tale che consente
la velocità continua a cambiare secondo la seconda legge di Keplero, ma questa è sempre una conseguenza delle leggi del mondo. Cioè, è vero che si tratta di un equilibrio che si può descrivere così, diciamo, un pianeta che si muove attratto dal Sole ha una certa accelerazione centripeta che è data dall'attrazione gravitazionale. È un modo un po' sbagliato di parlare, però potete considerare questa accelerazione come un'accelerazione che controbilancia l'accelerazione centrifuga data dal moto circolare. Allora, quello che succede in un'orbita kepleriana è che se la velocità angolare del pianeta genera un'accelerazione centrifuga esattamente uguale all'accelerazione centripeta dell'attrazione solare, si ha un equilibrio tra accelerazione verso il Sole e accelerazione che tenderebbe a farlo deviare dall'orbita circolare, quindi il pianeta percorre un'orbita circolare. Di solito non è così. Per esempio, se il pianeta si muove più lentamente, l'accelerazione centripeta prende il sopravvento, il pianeta segue una traiettoria che si piega verso il Sole invece rispetto alla traiettoria circolare, cade verso il Sole e quindi a un certo punto aumenta la sua velocità perché sta cadendo verso il Sole, l'accelerazione centrifuga aumenta e questo gli dà la spinta per ritornare. È una descrizione intuitiva e di cui non posso darvi la giustificazione, però in un certo senso l'orbita circolare è un perfetto equilibrio tra la forza di attrazione e la forza centrifuga dovuta al moto circolare. Se questo equilibrio si rompe, il pianeta trova un altro stato di equilibrio, che è quello di un'oscillazione tra un avvicinarsi al Sole e allontanarsi, in cui le due forze prendono una dopo l'altra il sopravvento, e comunque la situazione è sempre stabile, perché quello che prevede la legge del moto è che il pianeta continua a percorrere la sua ellisse. Non so se questo risponde. Faccio molto velocemente questa parte perché diciamo che è una parte più legata all'osservazione, cioè da quello che vi ho detto il problema della determinazione orbitale, cioè come faccio io a conoscere su quale orbita si muovono i pianeti che osserviamo, perché diciamo, come faccio a sapere qual è l'ellisse che percorrono. E allora gli ingredienti di questo problema, che da un certo punto di vista è il problema inverso di quello di Newton, cioè Newton aveva una legge di forza e, partendo da una velocità iniziale che poteva diciamo immaginare o fissare come un'ipotesi, vedere qual è l'evoluzione futura di un pianeta. Un astronomo che trova un nuovo pianeta si trova nella condizione opposta, cioè vede il pianeta che percorre una certa traiettoria e vuole sapere qual è l'ellisse che genera questa traiettoria apparente. Allora, gli ingredienti di questo sono che ci sono alcuni elementi noti nel problema di determinazione orbitale, che sono le leggi del moto, che è la gravitazione universale e la legge e la forza è proporzionale all'accelerazione, i parametri fisici del sistema, perché un pianeta nel sistema solare è attratto dagli altri pianeti del sistema solare, di cui io conosco le masse, le posizioni, eccetera. In prima approssimazione posso trascurare tutto tranne il Sole, quindi un pianeta è sottoposto all'attrazione del Sole e basta, di cui conosco la massa, la posizione, eccetera. E quello che non conosco e che devo determinare è la posizione e la velocità iniziale, come diceva la signora. Data la posizione e la velocità iniziale, che quello che in astronomia e in matematica sono definite condizioni iniziali del moto, tutto il resto è determinato univocamente dalle leggi del moto, perché a partire dalla posizione della velocità iniziale io so l'accelerazione in quel punto dello spazio e quindi so come evolve la velocità nei momenti futuri e quindi so prevedere la traiettoria del pianeta. Il problema è che le quantità che io osservo non è la posizione del pianeta nello spazio. Io non è che ho un'orbita circolare su un tavolo e posso vedere, misurare la posizione. Sto vedendo un pianeta nel cielo, quindi quello che io osservo è una posizione angolare del pianeta rispetto al mio punto di osservazione, che a sua volta è un punto di osservazione che non è fisso, perché la Terra sta in orbita intorno al Sole. Per di più, la posizione è solo angolare, cioè io vedo che il pianeta si trova in quella direzione, lo osservo, ma non so che distanza, perché il telescopio non mi dice la distanza dell'oggetto che sto osservando. E quindi come secondo problema, io vedo il pianeta che si sposta, ma non posso misurare la velocità, cioè posso solo dedurla da una serie di osservazioni successive in cui vedo che il pianeta si sta muovendo. Allora, in un certo senso, questi sono dati lacunosi, perché per dare la posizione, l'evoluzione futura del pianeta nello spazio, e quindi prevedere anche in che direzione del cielo devo puntare il telescopio per osservarlo, dovrei avere posizione e velocità iniziali, le condizioni iniziali. E questo non ce l'ho, perché l'osservazione non mi dà posizione e velocità, mi dà solo una direzione di vista, una linea di vista. Allora, il problema della determinazione orbitale è come, per partire da questi dati lacunosi, posso ricostruire l'orbita. E questo, lasciamo perdere questo, a partire da osservazioni che sono affette da errore. Queste sono due, un esempio reale, sono due immagini di un asteroide che in mezzo a un campo stellare, l'asteroide, come dice il nome stesso, ha un aspetto del tutto stellare, quindi è uno di questi punti luminosi, e per sapere quale voi dovete seguire per un certo tempo e vedere, diciamo, l'unica cosa che vi dice è che questo è un pianeta e non una stella e che si muove nel cielo a distanza di poche ore, e confrontando la posizione dell'asteroide con quella delle stelle fisse che ci sono, di cui di molte conoscete la posizione sulla volta celeste, potete misurare la posizione dell'asteroide stesso. Misurare la posizione intendo sempre una posizione bidimensionale, cioè essenzialmente la direzione in cui sto osservando l'asteroide. Quello che si misura sono delle coordinate simili alla latitudine e alla longitudine terrestre, cioè coordinate angolari che non vi dicono però a che distanza dall'osservatore si trova l'oggetto. E queste misure sono affette da un errore, perché gli oggetti che vedo, anche se sono puntiformi di loro natura, perché sono estremamente piccoli, estremamente lontani, non appaiono puntiformi al telescopio, perché c'è tutta una serie di effetti atmosferici e strumentali che allargano l'immagine, e quindi non è più puntiforme ma occupa una certa dimensione, e quindi questa dimensione essenzialmente è molto simile all'errore che ho nel sapere in che direzione si trova l'oggetto. E quindi l'osservazione in realtà non è un'osservazione di direzione, ma se volete il dato che vi dà un'osservazione singola potete vederlo come un cono che parte dal vostro occhio e che ha un'apertura molto piccola, pari al diametro di questa immagine, e voi sapete che nel momento in cui lo state osservando l'oggetto è all'interno di questo cono, ma voi non sapete né la distanza né all'interno di questo cono la direzione precisa, se non che è vicina a questa, ma potrebbe essere qui, 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 eccetera. E allora il problema della determinazione orbitale può essere visto come un problema di eliminazione, perché nel primo momento in cui osservate un oggetto, tutto quello che sapete dire è che si trova in una certa direzione con una certa approssimazione, un certo errore. Questa è l'ampiezza di quel cono che corrisponde all'errore angolare della vostra misura di posizione, e ha una distanza che è sconosciuta. Quindi la prima osservazione vi dice che l'oggetto che state vedendo può essere uno qualsiasi dei punti che si trovano all'interno di questo cono. E questa no, ovviamente non è un'orbita, non è sufficiente a determinare un'orbita. Il modo in cui si determina l'orbita è continuare a eseguire osservazioni dello stesso oggetto e usare il fatto, l'informazione aggiuntiva, che l'oggetto ovviamente si sta muovendo sottoposto alle leggi di gravitazione e quindi la sua orbita è ellittica. E quindi voi, anche se all'istante della scoperta non sapete l'oggetto che state osservando quale di questi punti è all'interno del cono, sapete che ciascuno di questi punti si deve muovere su un'orbita ellittica. E quindi se lasciate trascorrere un certo tempo, ciascuno di questi oggetti, io qui ne ho presi tre in particolare per rendere le cose più chiare, si sta muovendo su un'orbita ellittica e quindi segue le leggi di Keplero, e quindi gli oggetti più vicini si muovono con una velocità maggiore lungo l'orbita, quelli più lontani con una velocità minore, eccetera, eccetera. Nello stesso tempo, quando voi fate un'osservazione dopo trascorso un certo intervallo di tempo, la Terra si è spostata, perché anche lei sta seguendo la sua orbita, e quindi state vedendo questo fascio che non è più un cono, ma un cono deformato dal moto orbitale di ciascuno degli oggetti che lo compone, che sono moti orbitali diversi perché si muovono su orbite diverse, perché sono a distanza diversa dal Sole, e lo state osservando da un punto di vista diverso, perché non è più quello della prima osservazione, perché la Terra si è mossa. Allora, quello che succede è che alla seconda osservazione, che è sempre un cono, potete dire che l'oggetto che avete osservato la prima volta, anche la seconda volta, è all'interno di questo cono. E se mettete insieme le due osservazioni, cioè prendete tutti gli oggetti che al primo istante di tempo erano all'interno del cono di osservazione, con tutti gli oggetti che a questo istante di tempo sono interni a un altro cono di osservazione, che è quello dell'osservazione, della seconda osservazione che fate, diciamo l'intersezione vi porta a eliminare tutta una parte degli oggetti che erano compatibili con l'osservazione la prima volta. Non so se mi capite. Cioè, se io sto osservando nel secondo istante di tempo l'oggetto in questa direzione, so che non può essere questo oggetto, e quindi non può essere questo oggetto che era all'interno del cono di osservazione della prima osservazione. Se voi continuate questo esercizio per un certo periodo di tempo, la terza legge di Keplero vi aiuta sempre di più, perché oggetti a distanza diversa avranno velocità diverse, quindi saranno sempre più sparpagliati lungo l'orbita, perché gli oggetti più lontani sono più lenti. Quando fate un'osservazione dopo un certo periodo di tempo, buttate via un numero sempre maggiore di questi oggetti possibili, che ho chiamato oggetti virtuali, la parola non è mia ovviamente, continuando a osservare il pianeta, l'asteroide che è stato scoperto, riuscite sempre più a delimitare la regione di cielo in cui può trovarsi e a delimitare l'orbita. Tutto questo ve l'ho detto perché quello che dovrebbe rendervi, insegnarvi questo, è che la determinazione orbitale fatta in questo modo, che è legato alle tecniche osservative, se io potessi già dalla prima volta misurare la distanza con un radar, le cose cambierebbero, ma siccome non è così, devo utilizzare questa tecnica. E allora quello che è una conseguenza di questo modo di determinare le orbite sono due cose. Uno, che la determinazione di un'orbita richiede parecchio tempo, e non tanto perché ci vuole tempo per fare i calcoli, perché io devo avere tante osservazioni distribuite su un intervallo di tempo abbastanza lungo perché il pianeta si sia mosso, e diciamo questo effetto di selezione di pianeti di velocità angolari intorno al Sole che sono diverse e testimoniano una diversa distanza dal Sole in base alla terza legge di Keplero, abbia potuto avvenire. Devo aspettare un tempo abbastanza lungo, più o meno paragonabile al periodo orbitale degli oggetti osservati. Se questo tempo non passa, io rimango sempre nell'incertezza su qual è la distanza dell'oggetto, e quindi immaginatevi se posso sapere l'orbita se non conosco neppure la distanza. E la seconda cosa che questo insegna è che la determinazione orbitale, col passare del tempo, raffina sempre più la conoscenza dell'orbita, ma che non sarà mai una conoscenza precisa al 100%, nel senso che l'errore osservativo che è legato all'errore angolare della misura del telescopio si riduce sempre, produce un errore nella conoscenza degli elementi orbitali dell'orbita che si riduce col passare del tempo, ma che non viene mai eliminato. Quindi da un punto di vista pratico, l'orbita non è un insieme di numeri esatto, ma è un insieme di numeri che hanno una loro barra d'errore perché sono determinati da misure che hanno una barra d'errore. Con questo ho finito.
La definizione dell'orbita viene fatta sempre rispetto al Sole?
No, l'orbita si svolge intorno al Sole, però le uniche osservazioni che possiamo fare, no, sono anche i satelliti artificiali, però diciamo classicamente le osservazioni si fanno dalla Terra, quindi mentre il fuoco dell'ellisse è il Sole, per le leggi di Keplero, il mio punto di osservazione non è il Sole, è sempre la Terra. E questo, da un certo punto di vista, come vi dicevo, è anche un vantaggio, perché siccome il mio punto di osservazione cambia di posizione, in un certo senso è come se stessi facendo una triangolazione, vedo lo stesso oggetto da punti di vista diversi. Però da un punto di vista matematico è una complicazione, perché devo...
Sto sempre parlando di corpi, che ho guardato
solo. Sì, sto sempre parlando di corpi. No. Per oggetti che si muovono intorno a altre stelle, da un certo punto di vista la situazione è molto più semplice, perché io vedo proprio la traiettoria che l'oggetto percorre rispetto alla stella, quindi sto vedendo il sistema dall'esterno in un certo senso, e quindi la determinazione orbitale è più semplice.